guardi così, se mi sfiori così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh, non finirà bene, ma ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio, oh, e ora cade giù pure una lacrima.
Continua questa carrellata multicolori, abbiamo avuto il maschio Omega e ora passiamo invece al lato natural. Abbiamo, sì, aspetta, oddio, abbiamo, non mi ricordo come ti chiami.
Silvio
De Giardinis.
Buongiorno cari ascoltatori, sono Silvio De Giardinis, esperto in terapie alternative e vegetarianesimo.
Caspita,
e con questo, e con si questo, apre un mondo.
Si apre un mondo veramente incredibile. Allora, iniziamo dal vegeta. Io neanche riesco a dirlo. Vegeta.
Si può dire in due modi. Si può dire sia vegetarianesimo che vegetarianismo.
Ok, ma tu lo sei?
Sì, da 30 anni quasi.
Da 30 anni. Che benefici hai visto sulla tua salute?
Io, guarda, ti assicuro, non ho mai niente. C'ho una salute di ferro.
Complimenti.
Non ho mai niente. Io non mi ricordo neanche quanto tempo è passato da quando non faccio il vaccino influenzale.
Quindi tu neanche un raffreddore?
Ogni tanto, anche proprio prende freddo, molto freddo, insomma.
Dici il tuo pranzo ideale.
Il mio pranzo, dunque, per molto tempo mi sono nutrito di legumi.
Solo legumi?
No, anche con la pasta, anche lì. Però sì, volevo dire una cosa. Però ho scoperto leggendo che non bisognerebbe mangiare i legumi perché fanno diventare violenti.
Ah, no. Davvero?
L'ho letto, ve lo dico per quanto. Quindi non mangio più legumi. La mia dieta si basa soprattutto sui cereali, sulla frutta, sull'insalata, l'orzo, il miglio, che ne so, queste cose.
E le
così.
Proteine da dove le prendi?
Dai cereali.
Da cereali? Qual è quello più proteico?
Questa è una
domanda.
No,
anche
un po'
se
il
mais ha le sue proteine.
Credo che sia il grano duro.
Sì.
Ah, sì.
Come proteina, il condimento più sfizioso che ti fai con le verdure?
Guarda, io di solito mangio pasta col pomodoro. Poi ci metto un po' di sabbia dell'orto di mia madre. Poi ci metto un po' di margarina.
Vabbè, ti concedi, ti
concedi. Giusto, non è
la margarina
burro, è giusto.
Sì, è vegetale la margarina. Sì.
Quasi al 99% vegetale. Okay. A me sembra buono, però mi rendo conto che devono vivere anche i fabbricanti di burro, quindi adesso compate burro lo stesso, no?
Bravo. Silvio De Giardinis. Ma poi mi stai dicendo, non solo sei esperto di vegetarianesimo, ma anche di terapie alternative, sì. Cioè, ci vuoi spiegare meglio? Se è una cosa
io sono, nel mio piccolo sono uno studioso di terapie omeopatiche e antroposofiche, anche di prodotti erboristici, se posso.
Consigliaci un rimedio miracoloso, che allunga la vita.
Sì, io ce l'ho un rimedio favoloso perché allunga la vita. Mangiare tutti i giorni qualche grammo di salvia.
Davvero?
Sì, la salvia.
Ma fresca?
Sì, anche essiccata.
Ah, la salvia? Sì. Che proprietà c'ha?
Guardi, io so dire che nei loro documenti, i medici della scuola medica di Salerno, che è un'antica scuola medica del meridione dell'Italia, del basso medioevo, dicono di che cosa deve aver paura l'uomo che ha la salvia nel suo giardino. Quindi se volete vivere di più, certo non dovete fumare, non dovete bere e dovete mangiare un po' di salvia.
Non dovete neanche fumare la salvia?
No.
Ma ha controindicazioni la salvia?
No, nessuna. Proprio nessuna.
Perché la gente non lo sa questa cosa?
Me lo dico io adesso.
Cioè, no, ma nel senso, ci può essere una lobby del rosmarino che ha bloccato la notizia sulla... Cioè...
Io mangio anche rosmarino. Io mangio anche rosmarino, comunque. perché ho letto che il rosmarino ha proprietà antidepressive.
Quindi ti ci fai le tisane?
No, lo metto, prendo gli aghetti, si chiamano, sì, le foglie del sì, rosmarino, sì. Prendo gli aghetti e li metto sulla mia minestra, freschi, anche secchi, sia secchi che freschi.
È buono la salve, buono.
Sì. No. Senti, già che ci sono, mia nonna mi diceva sempre che il pepe faceva venire gli incubi. L'hai mai sentita questa storia?
Non lo so, però l'accetto volentieri come ipotesi.
Ah, ecco, vedi, no, pensavo...
È aperto.
La ringrazio che mi ha offerto questo campo di indagine.
No, ma lo diceva mia nonna, magari era solo per non mettere il pepe. Cioè, non lo so, adesso non vorrei creare...
Se non lo dice, mica ce lo può essere inventato.
Può darsi se lo sia inventato, sì.
Però,
sì.
Insomma, cerco... Piano piano...
Ma quante ore studi? Perché ti vedo veramente preparato. Cioè, quanto ti applichi in questi campi?
Mi applico... Ma non tantissimo, però tutti i giorni, diciamo un paio di ore tutti i giorni.
Caspita!
Sempre, sempre.
Cosa ci consigli di leggere?
Dunque, io vi consiglio di leggere un libro di uno scrittore romano che è morto nel 1980, che si chiama, si chiama Massimo Scaligero, e si intitola La logica contro l'uomo.
E parla di?
Vuole aprire uno spiraglio a quelli che... hanno un pensiero di formazione scientifica per comprendere l'antroposofia di Rudolf Steiner.
È vero, Steiner era...
Ma Steiner è quello dell'educazione steineriana?
Sì, sì. Sì, sì.
Ma abbiamo spiegato che cos'è l'antropofisica?
Vai, era proprio...
No. Silvio De Giardini. Silvio, sì, forse abbiamo dato per scontato che cos'è l'antropofisica.
Antroposofia.
Antroposofia, scusa. L'abbiamo dato davvero per scontato. Buono, D'Artagnan, aspetta che voglio sapere che cos'è l'antroposofia, sennò è boggio. Poi dopo.
Io vi posso dire qual è la definizione canonica che danno gli antroposofi dell'antroposofia. Una via che porti lo spirituale che è nell'uomo allo spirituale che è nell'universo. Capito che vuol dire?
E qual è il mezzo più potente per unire le due cose?
Il mezzo più potente è fare gli esercizi della scienza dello spirito con regolarità. E poi certo...
Ce ne consigli? Ce ne consigli uno d'esercizio?
Guardi, sì, aspetta. Comunque lo stesso dottor Steiner diceva di non preoccuparsi, che prima di fare un passo avanti nella conoscenza bisogna fare tre passi in avanti nella moralità. Quindi è una via praticamente come premio della tua moralità, le gerarchie celesti ti inviano questo dono, che ne so, di essere chiaroveggente o qualcosa del genere, insomma, quello che desideri, insomma.
Ma è un cammino meraviglioso. Prima sì, un uomo eticamente pulito, e da lì potrà partire la conoscenza.
Quella è la premessa.
È la premessa. Altrimenti la conoscenza su un uomo non pulito, non puro,
è un disastro,
è distruttiva.
È quello che purtroppo sta succedendo sulla Terra, che uomini non degni moralmente amministrano dei saperi che distruttivi,
che sono troppo potenti nelle loro mani.
È inutile andare avanti a questo punto, cioè con una previsione così fosca sul futuro.
Non è fosca,
c'è
vero?
La speranza di
no,
un ottimismo. Concludiamo con ottimismo.
Sì, certo, c'è speranza per l'umanità, però certo dovrà cambiare un po' lo stile di vita, tante così.
Un esercizio che fai tu per migliorarti?
Sì. Io faccio un esercizio che serve per percepire il pensiero umano, il logos, prima che diventi pensiero, come si dice? Prima che diventi pensiero astratto. E quindi faccio un piccolo esercizio da circa 23 anni, però ancora non sono riuscito a farlo, perché il dottore diceva che i cambiamenti, vabbè, adesso lo dico, è troppo complicato. Insomma, questo esercizio consiste in questo: avere mentalmente a occhi chiusi, costruire l'immagine di uno spillo, mettiamo, oppure di una matita, di un bottone, di un bicchiere, di una posata. Costruire mentalmente uno spillo con le sue caratteristiche, e poi, quando si è raggiunto il concetto di spillo, contemplare quel concetto, finché alla fine non riesce a percepire il pensiero prima che si faccia concetto. Il pensiero, lì cosiddetto libero dei sensi. Però, scusate, sono cose un po' difficili da dire a parole. E poi ho l'occasione di parlare con qualcuno. Comunque,
è molto interessante, è bellissimo, assicuro, quello che stai dicendo.
Se potete leggere, consiglio a tutti, si possono, di leggere libri di antroposofia, si può chiamare anche scienza dello spirito.
Quale ci consigli sopra a tutti?
La logica contro l'uomo di Massimo Scaligia. Oppure l'iniziazione, come si conseguono conoscenze dei mondi superiori, di Rudolf Steiner. Leggete, guarda, vi assicuro.
Grazie.
Che non è,
sì,
la classica via che ti fa venire le nevrosi, che ti fa stare male.
Grazie,
grazie, grazie, grazie, un applauso per tutte queste belle perle che ci hai regalato.
Con il ritmo delle piante al sole sui balconi, e poi silenzio e poi lontano il tuono dei cannoni a freddo e dalle radio dei segnali in codice. Un giorno in cielo fuochi di Bengala, la pace ritornò, ma il re del mondo ci tiene prigioniero il cuore.
Ancora un altro protagonista fantastico in questa puntata, che a questo punto passerà alla storia, di Nuvole Passeggeri, perché abbiamo, beh, un grande classico.
Parlato di scienza, parlato di fisica, di matematica, ci manca il cinema.
Sal Lumière.
Buongiorno a tutti, salve a tutti.
Buongiorno Sal, con un cappello veramente alla Rodolfo Valentino, è sempre un piacere.
Grazie, sì.
Quanto tempo dedica ogni mattina alla cura della sua persona, Sal Lumière?
Un'oretta un po' meno, diciamo.
Un'oretta un po' meno, Sal Lumière.
Meno, come, diciamo, Gable, ma mezz'ora. Diciamo di solito mezz'ora, quando faccio tardi più di mezz'ora, diciamo.
Mezz'ora. Ma mezz'ora compresa la doccia oppure mezz'ora solo a pettinarsi?
Diciamo un'ora in tutto, diciamo.
Un'ora in tutto, quindi mezz'ora per pettinarsi.
Pettinarmi, sì, un po' ci metto.
Cosa
sì.
Si mette, la lacca?
Gel.
Gel. Chiamiamola brillantina, come le star di Hollywood di altri tempi. Sal Lumière usa la brillantina.
Certo. È uscito qualcosa di interessante ultimamente al cinema, Sal?
Allora, Io diciamo mi piacciono molto i film classici, cioè quelli del passato, i film quelli belli, tipo non so, per esempio Blade Runner, Schindler's List, non lo so,
capolavori,
Apocalypse Now.
Sì, sì. Lo sai che pochi giorni fa era il giorno in cui era stato ambientato Blade Runner? Sai che Blade Runner è stato ambientato nel futuro e sì, quel futuro era tipo il 5 novembre del 2019. Quindi sono usciti degli articoli che dicevano la differenza tra quanto immaginato
sì,
nel film.
E infatti, secondo me, in effetti il regista è andato un po' troppo avanti.
Troppo oltre. Avrebbe dovuto dire troppo. Il 3019.
Sì, probabilmente. Sì.
Ecco, immaginiamo il futuro, Salumiere. Proiettiamoci in che anno? Decidi tu.
Ma no, non lo so. Beh, proiettiamoci nel... non lo so, nel 2100.
2100, ok. Che cosa vedi, Sal? Ci sono ancora le macchine?
No, vedo, ma magari vedo che gli uomini si trasferiscono su... hanno colonizzato gli altri pianeti.
Come si chiama questo pianeta? Dici il nome di un pianeta vivibile.
Un pianeta vivibile, facciamo...
Scriviamocelo e tra 100 anni
su...
si farà la prova.
Marte.
Marte.
Ah no, 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 Marte, no. Marte, il classico, grande classico.
Classico,
no.
Per adesso non è che ci sono vero, tanti... cioè...
No, però le varie sonde stanno cercando
però...
possibilità di...
Quindi Sal, tu sì, vedi vita su Marte?
Beh, spero di sì, no, sarebbe interessante perché è molto bello magari... che tutti gli esseri umani si trasferiscono su Marte, dentro magari forse, dato che non riescono a respirare a Marte, mm-hmm, si trasferiscono dentro diciamo degli hangar dove riescono a respirare delle strutture, diciamo.
E cosa mangiano?
Ecco, questo è il problema, nel 2100 cosa si mangerà? Non lo so. Spero, forse delle pillole
magari, pillole è la possibilità,
quindi nel 2100 mangeremo delle pillole e vivremo in degli hangar.
Ma il cinema ci sarà ancora?
Ecco, questo secondo me il cinema ci sarà, però sarà fruito in una maniera diversa, forse magari sarà incorporato negli occhiali delle persone, così senza spostarsi ad andare al cinema proprio.
Certo. Seduto. Oppure magari si fa un film.
Oppure magari direttamente dei microchip inseriti in una microfessura dietro l'orecchio.
Sì.
Che ti fanno immaginare.
Giusto.
Il...
sì, troveranno delle soluzioni affinché l'uomo, diciamo, diventi sempre più un uomo technologicus, diciamo.
Un uomo technologicus, attenzione. Sal, io so che dietro a ogni grande critico cinematografico c'è in realtà un primo innamoramento, cioè una diva vista al cinema magari a 14 anni che ti fa perdere la testa e ti fa innamorare di questa arte. Qual è stata l'attrice che ti ha fatto innamorare al cinema?
Ma non lo so, secondo me per esempio mi è piaciuto molto Michelle Pfeiffer in Batman Returns.
Faceva Catwoman.
Catwoman.
Con quella tutina stretch, Sal. Come non innamorarsi.
Certo.
Il latex era
Scusate il mio inglese, ma non lo mastico molto bene, diciamo.
Eppure Sal, i tuoi libri sono letti anche in America, anche in Inghilterra, perché Sal ha scritto pubblicazioni di chiara fama in giro per il mondo, parlando proprio della difficoltà dell'uomo moderno proiettato nel 2100.
Sì, io diciamo i miei libri, diciamo... Sono libri molto interessanti, diciamo.
Sì, certo. Modeste a parte.
Ogni scarafone è bella mamma soia.
Certo. Ecco Sal, nel caso tu dovessi vincere, visto che sei impegnato su più campi, sia il cinema che la letteratura, diciamo, se tu dovessi vincere il Nobel per la letteratura oppure il premio Oscar,
premio Oscar
per il cinema, esatto, cioè, provi a immaginare il discorso di ringraziamento che faresti, ce lo fai in anteprima oggi?
Se io diciamo realizzassi un film, ringrazierei tutti coloro il pubblico, perché sono loro che, diciamo, mi hanno permesso di essere famoso.
Allora, pensiamo a un film che vorresti fare, un film che non è mai stato fatto, qualcosa di assolutamente...
Esatto. Partiamo dalla trama, poi gli attori e poi,
trama,
e poi decidiamo il titolo.
Scegliamo gli attori e poi scegli anche il titolo.
Ah, non lo so, gli attori...
Hai tutto il budget a disposizione del mondo, quindi punta in alto.
Allora, facciamo gli attori... Edward Norton.
Ah, bravo.
Poi non lo so, mettiamoci pure Al Pacino, mettiamoci Robert De Niro.
Ma giustamente il budget è
limitato. Perché non facciamo, non risparmiamo, diciamo.
Donne, figure femminili.
Ah, figure femminili, non lo so. Allora mettiamoci Mary Streep.
E tra le giovani?
Tra le giovani, sì,
età,
è vero. Beh, allora, ce ne sono tante adesso.
Beh, Michelle Pfeiffer, visto
sì.
che prima
Beh,
ti era piaciuta, la metterei.
Sì.
Natalie
Portman.
Bravo,
Natalie Portman.
Tutto il cinema impegnato.
Trama di questo film in cui te sei regista.
Un film, diciamo, non lo so, un film di fantascienza, stile Blade Runner.
Ah.
Allora, immaginiamolo. Anno?
Solo forse un po' più, rispetto a Blade Runner, leggermente più comico, diciamo.
Cioè,
leggermente
più
leggero. Sì.
Ok, allora, anno 2100.
Anno 2100.
Prima immagine.
Sì.
Piano lungo. Piano sequenza.
Sì.
Chi vediamo?
C'è? Che attrice, che attore c'è?
Tutti seduti attorno a un tavolo.
Okay.
Che tutti quanti che parlano, sì, ognuno dice una cosa, diciamo.
E di cosa parlano?
Dicono, ma come, diciamo, ma tu pensi che, come dici, cosa ne pensi del mondo di oggi?
Ecco. E da lì parte
questa
tutta tavola
la
rotonda,
trama,
questa tavola
perché
rotonda.
Loro sono le più grandi menti del mondo,
sì,
che si
sì,
ritrovano lì intorno a discutere del futuro
del pianeta.
Dice, e quindi e da lì, diciamo, non lo so, adesso dobbiamo costruire questo, dobbiamo costruire quello.
Il titolo, manca il titolo,
manca
a questo
il
punto.
Titolo
facciamo
Life on Mars.
No, l'hanno già fatto.
2100. Odissea.
No, aspetta,
2100, okay.
Odissea.
Nello spizza questo punto.
Odissea in quello che rimane dello spazio.
Ah, bello, 2100 Odissea in quello che rimane dello spazio. Grazie a Sandro. Amici, un'altra ospite incredibile oggi in questa puntata di Nuvole e Passeggeri, Vanessa Masterchef.
Buongiorno.
Direttamente dalle,
Masterchef,
dalle cucine stellate d'Italia e del mondo.
Quindi sei una cuoca?
No, sono una chef, sì, cuoca.
Ah, una scusa, sì, che gaffe, come si può definire cuoco uno chef?
Cuoco. Cioè,
uno chef.
Quante stelle hanno dato al tuo ristorante, Vanessa?
10
stelle. Ma questa è una roba che neanche Adrià ha mai ottenuto.
Il piatto più pregiato del tuo menù?
La pasta alla matriciana.
Grande classico, un applauso per la pasta alla matriciana.
Però tu ci hai messo quel tocco in più. Cosa hai aggiunto alla matriciana?
Un pizzico di peperoncino.
Pizzico di peperoncino e anche il tocco esotico, vero? Un tocco dal mondo, un ingrediente strano, mi hanno detto. Così mi hanno detto.
Una fettina di papaya.
Fettina di papaya, che è una matriciana.
La matriciana con la fettina di papaya.
Ed è piaciuto come piatto, sì. Grazie a questo che hai preso le 10 stelle, le 10 stelle Michelin.
Sì.
Sì, 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 sì. Ma tu a che età hai iniziato a fare la cuoca? Scusa, la chef. Vabbè, all'inizio sarei stata cuoca.
14 anni.
Ricordi il tuo primo piatto?
Abbiamo iniziato col dolce, col fare il tiramisù.
Ah, è un altro grande classico, quindi siamo partiti dalle basi della cucina italiana, bravissima. Ma tu avrai avuto anche la possibilità di conoscere i più grandi chef del mondo. Cracco!
Che tipo è?
Che tipo è? Un po' antipatico sembra, ora.
No, stavo dicendo simpatico.
Ma tu lo conosci, puoi dircelo.
Ma fra colleghi ovviamente si stanno simpatici perché hanno un altro approccio, capito? Non
è molto che... esigente.
È molto... Anche con i colleghi è molto esigente, Cracco.
Sì.
Ho capito.
Poi c'è Cannavacciuolo invece, più
Cannavacciuolo.
Dove si mette l'accento?
Cannavacciuolo, l'hai conosciuto?
Sì.
Che tipo è?
Molto alla mano.
Molto alla mano, quando dà quelle belle pacche sulla spalla. Sì. che proprio, insomma...
Cosa hai cucinato per lui? In quel famoso pranzo dove io vi ho visto su anche una rivista nota.
Sì, mi ricordo,
ecco,
sì,
eravate
sì,
abbracciati,
paparazzati
insieme.
Un filetto di carne alla Wellington.
Però, e come si fa il filetto alla Wellington?
Allora, prima bisogna cuocere i fegatini di pollo. Cuocerli, tritarli, far rosolare il filetto di maiale. Far rosolare sull'olio, preparare anche due fette di prosciutto, si spalmano i fegatini di pollo sul filetto rosolato, ci si mettono due fette di prosciutto, si avvolgono sulla pasta sfoglia e si mette in forno a cuocere la pasta sfoglia con dentro il filetto.
Ma wow, buonissimo, questo è il filetto alla Wellington, piatto vegetariano che piacerà al nostro Silvio. Cioè, straordinario, Wellington! Wellington chi era?
Sai che non lo so.
Sarà stato un condottiero.
Un condottiero.
Che c'è una città che si chiama Wellington.
Che per riprendersi dalla battaglia si faceva questo piattino leggero, buono però. Sembra quasi francese col...
Ma colazione come la fa una chef? Colazione, quando ti svegli la mattina, che cosa mangi?
Vabbè, prima di tutto faccio il caffè per darmi un po' di brio.
Sì, giusto, il brio. E poi dopo avrai fame, che cosa mangi?
Un panino col prosciutto.
Quindi ci aggiungi quell'ingrediente segreto in più. Qual è?
Un po' di maionese.
La giornata parte di slancio. La giornata parte di slancio.
Panino col prosciutto e maionese, che rende buono, tutto un po' più morbido. Altrimenti resta quell'asciutto che un po' non scende bene, diciamo. Ma tutto annaffiato da un bel bicchiere di vino oppure la chef...
No, ma come? Alla colazione? Il vino?
No, quell'altra.
No, lo so, dimmi chef se è così, cioè bevi vino appena alzata? No, ride giustamente.
Beh, il vino no, però non so, un succo di frutta.
Un succo di frutta.
Ecco, succo di frutta.
No, pensavo dicesse il vino no, però la grappa.
Gusto
no.
Tropicale.
Gusto tropicale, tropicale. Che sì, si abbina con la maionese e il prosciutto.
Sì.
Sì, ottimo.
Senti, visto tu sei umbra?
Sì.
Ok, il piatto invece umbro, ti vorrei proprio far dire il piatto umbro, quello che ti piace di più, quello della tradizione dell'Umbria, al quale sei legata, che ti ricorda l'infanzia, che magari te lo facevano i genitori, i nonni, i parenti, gli amici, quel piatto proprio tipico, tipico umbro, che poi hai provato a mangiare anche fuori all'estero, ma non era uguale.
È un piatto che mi ricordo come faceva mia madre, mi piaceva, era il bollito. Con le verdure, sedano, carote, cipolla e il bollito.
Buono, può diventare un piatto raffinato anche questo, eh?
Sì.
Con le salse.
Con le salse,
certo,
la mostarda,
salse,
no? Come si chiama la...
Cioè, la mostarda, giusto, giusto, giusto.
No, il non mi...
Allora, salutiamo tutto il pubblico dando dei compiti però. Giusto? Perché abbiamo la possibilità di avere uno chef. Allora, tutti quelli all'ascolto, avete 24 ore per cucinare questo piatto. Decidi tu, chef. Il più difficile del mondo, così a casa
sudano. Non so, un'impepata di cozze.
Ecco, un'impepata di cozze. Avete 24 ore.
24 ore da adesso.
We've been rolling like thunder. Ain't been no other. coming back the way you do, babe. And every day you get stronger, the way that I want you, I can push it away. And every day